Allora, continuiamo con il nostro ciclo di predicazioni. Come sapete già da qualche tempo, stiamo andando attraverso le parabole con il titolo Lezione di vita attraverso le parabole, verità anche per l'eternità. In questa mattina vediamo un'altra parabola molto conosciuta, richiamata e ricordata in diversi passi della Scrittura. Si tratta della pecore smarrita. Leggiamo allora alcuni versetti dal Vangelo di Luca, capitolo 15, e i primi 7 versetti. La parola di Dio dice così: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovata la mia pecora che era perduta. Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per i 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Il titolo per la predicazione di questa mattina, come potete vedere nel programma, è Speranza per gli smarriti. In questa parabola si parla di un pastore, 100 pecore, una pecora perduta e della gioia per il ritrovamento di essa. Possiamo dire che per ogni pecora perduta c'è la possibilità che venga ritrovata. Infatti il tema, appunto, speranza per gli smarriti. Ovviamente, per essere certi di essere ritrovati dal pastore, tutte le pecore devono, in primo luogo, ascoltare la voce del Signore, il vero pastore. In secondo luogo, lasciarsi guidare dal buon pastore. In terzo, ravvedersi e gioire nel Signore. Vediamo un po' il contesto di questa parabola. Allora, l'uditorio dinanzi alla quale vennero dette queste parabole, perché sono tre, si parla di tre, infatti il fratello Davide aveva fatto un po' lo schema che magari poi spiegherà lui molto bene, però ci sono tre parabole in questo capitolo 15. Allora, l'uditorio era composto in modo molto marcato da due categorie. Da una parte gli orgogliosi farisei, pieni della loro propria giustizia, e dall'altra parte gli odiati e sprezzati pubblicani e i peccatori, cioè i più odiati dei farisei. Infatti notiamo subito lo scontento dei farisei, gli scrivi, che si manifesta in lamentele, proprio borbottando sottovoce gli uni agli altri, dicendosi: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Nel libro Un pasto con Gesù di Tim Chester, che abbiamo molte volte già parlato di questo libro, l'autore ci fa notare che il Vangelo di Luca è pieno dei racconti di Gesù, in cui Gesù mangia insieme ad altre persone, ovviamente anche con i peccatori. Gesù prendeva sul serio il mangiare e il bere, così tanto che i suoi nemici lo accusarono di farlo in eccesso, chiamandolo mangione e beone. Infatti al capitolo 7, il versetto 34, leggiamo questo: è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Nel ministero di Gesù i pasti raffiguravano grazia, comunità e missione. I suoi eccessi di cibo ed eccessi di grazia sono però molto collegati. Per questa ragione il Signore Gesù sfida ciascuno di noi di portare la missione a casa nostra. L'autore dice che non serve un grande programma per portare la missione a casa nostra. tutto quello che dobbiamo fare è aprire le nostre case. Ovviamente il mangiare non salva le persone. Le persone sono salvate per la sola grazia di Dio, mediante la sola fede, tramite il messaggio del Vangelo, sola scrittura. Questo spiega per quale motivo mangiare e bere erano così importanti per la missione di Gesù, perché erano un segno evidente della sua amicizia con i pubblicani e i peccatori. Quindi il Signore Gesù è dinanzi a queste due classi di persone, diciamo, i pubblicani e i peccatori, e ci sono però anche i farisei, gli scribi, che in certa maniera, volendo o nolendo, tutti ascoltano le parole del Signore Gesù. Possiamo dire allora che la parola di Dio è da sempre stata annunciata, ovviamente non ricevuta da tutti. Per questa ragione ognuno di noi deve chiedere l'intervento divino di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, affinché possiamo veramente ascoltare la voce del Signore, e non solo ascoltare, ma mettere in pratica quello che ascoltiamo. Quindi vediamo il primo punto, ascoltare la voce del Signore. Nel primo versetto abbiamo letto, tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Lui per ascoltarlo. L'Evangelista Luca non fa precedere questa parabola da nessuna indicazione di tempo e del luogo, come fa in altri posti. Alcuni le considerano come la continuazione del discorso cominciato nel capitolo precedente, cioè nel capitolo 14, versetto 1, dice che Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo. Altri però ritengono che lo abbia pronunciato in altra occasione, o un'occasione diversa. Basta notare che Luca, con la sua breve introduzione, come abbiamo letto, storica, ci mette in condizione di comprendere tutto il successivo discorso. Possiamo dire allora che i pubblicani e i peccatori usavano avvicinarsi in ogni occasione propizia a Gesù per udire le sue parole. Notiamo però che l'insegnamento di Gesù fu la scintilla che accese l'indignazione dei farisei, persino quelli che non erano ancora stanchi delle loro vie malvagie, non potevano però resistere al fascino di colui che ammaestrava come a colui avendo autorità e non come gli scrivi, Matteo 7, 29. Però mentre che i cuori che lo Spirito Santo aveva già svegliato, loro cercavano e trovavano in Lui la vita eterna, in Gesù Cristo si trovava la vita eterna. Quindi vediamo la parabola. Allora dice, chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova, e ritrovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e disse loro, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Se pensiamo all'immagine di questa nostra parabola, sicuramente anche alla vostra mente vi evoca un salmo, Salmo 23, o anche un altro testo dove si parla di un pastore delle pecore, in Ezechia 34. Possiamo dire allora che la parabola si ispira alla nota immagine biblica di Dio come il pastore che si prende cura del suo popolo. Infatti Davide al Salmo 23 dice, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, egli mi fa riposare in verdeggiante pascoli, mi guida lungo le acque calme. Poi nel libro di Ezechiele leggiamo che il Signore dice così, infatti così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro, come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Ezechiele 34:11-12. Però il vero pastore sgrida anche a tanti pastori che non si prendono cura del loro gregge, Leggiamo sempre in Ezechiele, capitolo 34, versetto 2. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? Allora, parliamo un attimo delle pecore. Le pecore, come sapete, vivono insieme. Infatti si parla sempre dei greggi, al plurale, di pecore. Le pecore sono di carattere timido, ma al contrario di quanto si possa pensare, sono molto intelligenti, dotati da buona memoria e facilità di apprendimento. La pecora, o l'agnello, è simbolo di purezza, di semplicità e di innocenza. Di solito i cristiani sono paragonati alle pecore. Leggiamo per esempio in Matteo 10:16, quando dice il Signore Gesù: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupe. Sono paragonate perché sono piccoli agli occhi del mondo, sono anche pochi a volte, e ancora di più ai loro occhi. Diciamo, noi stessi ci vediamo piccoli e a volte indifesi. Anche il Signore Gesù è simboleggiato però come l'agnello, come nel caso dell'agnello pasquale, stamattina è stato ricordato. Gesù, essendo la vittima sacrificale per i peccati commessi dell'umanità, è additato, è indicato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1:29. Quindi possiamo dire che i credenti sono le pecore del buon pastore, perché appartengono a Cristo. Apparteniamo a Cristo non per i nostri meriti però, ma perché Dio sceglie di esercitare la misericordia e la grazia verso le creature immeritevoli unicamente sulla base del disegno benevole della sua volontà. Efesini 1:5. Le pecore sono date da Dio Padre a Gesù Cristo nel patto che stabilirono prima della fondazione del mondo. Per questo che il Signore Gesù, in un'altra circostanza, disse ai farisei, in Giovanni capitolo 10, versetto del 14 al 16, così dice Gesù: io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Però per ascoltare la voce del pastore, bisogna prima udire la voce di Mosè, ovvero la voce della legge di Dio. Infatti, George Witherspoon dice che non si può giungere al monte Sion se prima non si passa per il monte Sinai. Questa è l'unica via. Coloro che sono stati salvati prima di vedere la salvezza della croce hanno udito la condanna della legge, cioè che tutti siamo peccatori. La legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, dice Galati, capitolo 3, versetto 24-26. Quindi, il vero credente, il vero cristiano, non deve rivolgersi ad altre fonti dottrinali, idee umane, o tradizioni, o altri pastori, o altre guide, ovviamente che si discostano dal tutta scrittura. Perché solo la Sacra Scrittura è la parola di Dio rivelata, ed essa è pienamente sufficiente a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Seconda Timoteo 3:16-17. Ritornando all'immagine della pecora, si sa che quando il pastore fa un cenno o un movimento con il bastone, la pecora comprende quell'indicazione e si muove di conseguenza. Così deve essere anche per noi, cari fratelli, sorelle, amici. Per seguire Cristo dobbiamo ascoltare la voce attraverso l'insegnamento della Sacra Scrittura, perché i veri credenti, dopo aver atteso che il buon pastore mostra la loro via, camminano dietro di lui imitandolo nel modo di pensare e di operare. Seguire Cristo quindi significa seguirlo in ogni istante della nostra vita, in ogni gesto, in ogni parola e in ogni circostanza. Chiediamoci allora, stiamo seguendo Cristo? Cari ragazzi, anche a voi c'è la parola che vi parla. Anche oggi il Signore sta parlando ai vostri cuori. Egli vi invita ad ascoltare la voce del buon pastore, non la mia voce un po' timida, il mio italiano non corretto, ma ascoltate la voce dello Spirito Santo che vi sta chiamando ad essere parte del popolo di Dio. La voce del Signore la potete sentire attraverso la predicazione della parola, attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso la predicazione, perché la predicazione è una prescrizione di Dio, un mezzo disegnato da Gesù Cristo stesso per l'avanzamento del suo regno. Vi consiglio e vi imploro di ascoltare il buon pastore, non per curiosità, ma con un sincero desiderio di lasciarvi conoscere e accogliere da colui che ha dato la sua vita alla croce anche per voi. Cari fratelli e sorelle, noi che abbiamo il privilegio di ascoltare la voce del Signore attraverso la lettura, attraverso le predicazioni, ogni volta che ci accingiamo ad ascoltare la parola predicata, dobbiamo pregare prima, durante e dopo la predicazione, per ricevere con beneficio e umiltà la parola inculcata, affinché Egli, il buon pastore, ci conceda la volontà e la capacità di mettere in pratica tutto quello che Egli ci dice attraverso la predicazione della parola, della sua parola. Inoltre, anche noi dobbiamo lasciarci guidare dal buon pastore, così come vediamo il secondo punto, lasciarsi guidare dal buon pastore. Allora, questa parabola è introdotta da una domanda che interpella direttamente gli ascoltatori, chiedendo loro che cosa farebbero se si trovassero in questa situazione, quando dice: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro se la mette sulle spalle. La stranezza di questo comportamento sta nel fatto che, in apparenza, il pastore mette a repentaglio tutte le 99 pecore per andare dietro una. Ovviamente per la perdita di una pecora su 100 non poteva impoverire il pecoraio se anche la lasciava andare dove voleva, ma è l'affetto che egli ha per la pecora smarrita che lo spinge a seguirlo. Questo significa che questa pecora smarrita ha speranza di essere ritrovata, cosa ovviamente che la pecora da sola non può fare, perché l'iniziativa parte per primo del pastore. E dunque l'affetto per la pecora, la compassione per le sue sofferenze e i pericoli in cui incorre, che principalmente spingono il pastore a ricercarla. Normalmente in questo periodo dell'anno iniziano con le gite scolastiche. Personalmente, lavorando a Milano, vedo tanti bambini in giro per la città di Milano, accompagnati ovviamente da una guida, un responsabile che ha proprio la responsabilità di vigilare su di loro in modo che non si perdano. Infatti però, nel caso che uno di questi bambini prendesse un'altra direzione, facilmente si perderebbe con tutta quella gente. In mezzo a tante altre persone è difficile ovviamente intravedere questo bambino smarrito. In questo caso è vitale che il responsabile lasci in custodia tutti gli altri bimbi e vada alla ricerca di questo bambino smarrito, proprio come fa il pastore delle pecore della nostra parabola. Lasciando il resto della greggia, possiamo dire nel deserto della Giudea, racchiuso nell'ovile e in vicinanza delle tende, il pastore se ne va in cerca della pecora smarrita, consapevole ovviamente dei rischi e pericoli alla quale la pecora corre lontana dal gregge. Di fatto potrebbe essere divorata dalle bestie feroci o cadere in un precipizio. Quindi la parabola ci insegna che il pastore amorevole non cessa di cercarla, per quanto sia lunga e faticosa la ricerca, finché non le abbia ritrovata e riportata in trionfo nell'ovile. Infatti abbiamo letto: trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle. La pecora non fa resistenza però, ma si lascia guidare dal pastore. Il pastore, anziché affidarla ad un servo, alle cure di un servo, la prende lui stesso sulle spalle. Non la sgrida per il suo allontanamento e smarrimento, non si lamenta del suo peso, ma, contento di riaverla, la riporta a casa e invita tutti a dividere con lui la sua gioia. Sicuramente la bontà del Signore è per tutto il suo popolo, il suo gregge, ma non bisogna mai dimenticare che il popolo di Dio è composto da individui, i quali tutti hanno i problemi e sofferenze, e a volte si allontanano proprio perché non sono capiti e accettati per quello che sono. Proprio per questo che c'è speranza per gli smarriti. Il pastore conosce le nostre situazioni, le nostre debolezze, quindi in quanto smarriti anche noi andiamo sempre da lui e lasciamoci portare nelle sue braccia. Cari fratelli, sorelle, amici, il pastore di questa parabola rappresenta Cristo stesso, il quale è spontaneamente sceso a ricercare i figlioli perduti degli uomini per ricondurli nell'ovile del Vangelo. Spurgeon dice che quel ardore nel cercare, quella gioia nel trovare la pecora smarrita, il Salvatore se ne serve qui per dipingere l'ardente brama di Dio per la salute del peccatore. La compassione sovrana e spontanea di Dio nostro Salvatore e l'alta gioia delle gloriose persone della Trinità e dei Santi quando un peccatore in rischio di perire è stato riscattato e ricondotto all'ovile del gran pastore delle pecore. Gesù Cristo, il magnifico gran sacerdote, offerse se stesso come sacrificio completo, perfetto e sufficiente per la remissione dei peccati di tutta l'umanità, perché l'uomo, a causa della sua natura peccaminosa, è nato in questo mondo moralmente corrotto e schiavo del peccato. Ma Gesù stesso ha comandato ai suoi apostoli e quindi con loro a tutti i suoi ministri che sarebbero seguito nel tempo fino ad oggi, di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo di Cristo, la buona notizia, ad ogni creatura, perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, dice Luca 19:10. Lui, Gesù Cristo, il pastore dà la sua vita per le pecore, ha promesso di essere con noi, con tutti i suoi, per guidarli, assisterli, fortificarli e confortarli sempre fino alla fine dei tempi. Però siamo consapevoli quanto è grave il fatto che, pur essendo venuto il buon pastore e che vi è una sola buona notizia della salvezza per uomo smarrito, tanti sono gli uomini, tanti sono le donne che disprezzano il messaggio della salvezza. Molti rifiutano gli insegnamenti del Signore Gesù, rifiutano gli insegnamenti dei Suoi ministri, e molti, anche tra noi credenti, sonnecchiano e dormono mentre Dio continua a parlarci, Svegliamoci, cari fratelli, e ascoltiamo e parliamo della buona notizia. Infatti nel versetto 2 del nostro testo abbiamo visto l'accusa diretta a Gesù dei farisei e degli scrivi, quando dicevano: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Costui è amico dei peccatori e mangia con loro, una cosa che gli dava fastidio a loro. Infatti il segreto dell'ira dei farisei in questo caso, oltre alla generale inamicizia contro Gesù, sta nel fatto che dal loro punto di vista il suo modo di trattare i peccatori è un diretto insulto per essi come maestri di religione. I farisei tendevano ad insinuare che il Messia doveva associarsi solo coi buoni ed evitare i malvagi, ma Gesù insegna loro, e anche a noi ovviamente, che la salvezza dei malvagi reca maggior gioia in cielo e che se essi fossero veramente giusti, cioè i farisei, se i loro cuori, cioè, battessero all'unisono con Dio, con quello di Dio, essi non sarebbero meno da Lui ardenti nel ricercare le pecore perdute della casa di Israele. Così deve essere anche per noi, cari fratelli, sorelle e amici. Ognuno di noi è chiamato ad annunciare il messaggio di salvezza per uomo peccatore, perché il Vangelo è lo strumento stabilito nelle mani dello Spirito Santo attraverso il quale gli eletti siano portati a Cristo, affinché tutti gli eletti possano ravvedersi e gioire con il Signore per sempre. Così vediamo l'ultimo punto: ravvedersi e gioire col Signore. Versetto 7 del nostro testo dice: vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per le 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Quello che nel racconto di questa parabola viene dato per scontato tra i normali pastori è presentato nella conclusione come modello a cui Dio si ispira nei suoi rapporti con gli uomini. Infatti dice che, vi dico, allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per i 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Ciò in cui Dio imita il pastore in questione non è tanto la ricerca del peccatore, quanto piuttosto la gioia che si fa in cielo, cioè che Dio stesso sperimenta per la conversione di questo peccatore, trattandosi ovviamente di un'opera da Dio stesso compiuta efficacemente. È significativo che in questa parabola non si parla soltanto del perdono di Dio per il peccatore pentito, ma soprattutto della gioia che provoca il ravvedimento del peccatore e del suo ritorno alla comunità dei giusti. Questa dimensione comunitaria è un aspetto determinante della misericordia di Dio e del suo perdono. L'infinita misericordia di Dio si manifesta nel fatto che individui diversi diventano un solo popolo, un solo gregge, e che si riconciliano tra di loro. Infatti, quando il pastore ha trovato la pecora smarrita, la sua gioia è così grande che egli non la può tenere per sé. La vuol condividere coi suoi parenti vicino e spesso esposto anche loro ai cosimili rischi, cioè ad allontanarsi dal popolo di Dio. Perciò gli invita a festeggiare nella sua tenda e a prendere parte della sua contentezza. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. E un altro testo parallelo a quello che abbiamo letto, cioè Matteo capitolo 12 versetto 14, è scritto: che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce a ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarriti. Così il Padre vostro è nei cieli, così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure di uno di questi piccoli perisca. Allora, l'Evangelista Matteo riporta questa parabola nel discorso ecclesiale, sostituendone però la conclusione. Invece di sottolineare la gioia in cielo per il peccatore che si converte, dice che il Padre Celeste non vuole che sia perduto neppure uno di questi piccoli. Un commentatore dice che, secondo questa versione, Gesù conferisce alla parabola una valenza pastorale, dove Gesù invita soprattutto i responsabili della comunità a prendersi cura dei fratelli più a rischio. Infatti, come abbiamo letto Ezechiele, guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? Quindi abbiamo visto che il pastore, giunto a casa, chiama gli amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. La ragione della grandezza di questa gioia per un peccatore salvato nasce dall'essere stata in apparenza una salvezza inaspettata, difficile, disperata, e perciò il risultato efficace della ricerca di Dio suscita emozione e grande gioia. Cari amici, fratelli, sorelle, il Signore Gesù, il buon pastore, ci cura e ci protegge affinché ci conserviamo solidi nel suo gregge, proprio come lo dice egli stesso nella sua preghiera molto conosciuta, la preghiera sacerdotale, Giovanni 17,12: quello che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione. Sia ringraziato Dio nostro Padre per il dono prezioso di Gesù Cristo, perché Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti ai peccati vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siamo stati guariti, perché eravamo erranti come pecore, ma ora siamo tornati al pastore e guardiano delle nostre anime. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24 e 25. In conclusione possiamo dire che c'è speranza per gli smarriti, perché la parola di Dio afferma anche oggi che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Però per essere certi di essere ritrovati dal buon pastore, tutte le sue pecore, tutti noi dobbiamo ascoltare la voce del Signore, quella voce che in mezzo a tante altre voci ha l'autorità assoluta. Non dobbiamo però soltanto ascoltare la voce del pastore, ma dobbiamo lasciarci guidare da lui, perché non c'è nessun'altra via per la quale possiamo camminare. Infatti, solo Cristo è l'unica via che ci conduce alla casa del Padre, affinché possiamo glorificare e gioire in Lui per sempre. Quindi, per concludere, possiamo leggere insieme i primi 4 versetti del Salmo 23. Leggiamo tutti insieme questo bellissimo Salmo, i primi 4 versetti. Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga ti danno sicurezza. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, Dio un etrino sia la nostra guida nella confusione e nello sviamento, ci conduca sempre ai piedi di Cristo per vivere sempre sotto la cura e la guida del sommo pastore e vescovo delle nostre anime, perché Egli ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita, e così abiteremo nella casa del Signore per lunghi giorni, ora e in eterno.